Abbiamo già il nostro ospite in collegamento che è Francesco Gallo. Nel frattempo gli diamo il buongiorno. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a te Francesco, buongiorno.
Allora, i 20 anni non tornano, ma credo che se ne avessi avuti 40 anche all'epoca si stava meglio, scrive Carlotta. Mauro invece pagherei per tornare indietro. Poi Matteo, il 2011 è stato uno degli ultimi anni di grande qualità dal punto di vista economico, grazie. 30 minuti della mia vita spesi bene, scrive Amedeo. E insomma, questi sono messaggi che ci arrivano per ora. Il 2011 è stato un pallone, perché un pallone? No, perché tra poco parleremo un pallone d'oro, ma è stato un anno molto legato allo sport. E allora il pallone d'oro di quell'anno lì lo vinse Lionel Messi, però lo scudetto andò alla Juventus, caro Francesco Gallo. Allora ascoltiamo la clip proprio di quello scudetto bianco-nero.
Il cerchio si chiude, notizie da Milano, sempre in stess, attenzione anche Storari. Partono le bocce d'acqua, c'è pure Milos Krasic che Conte ha portato in panchina insieme a tutti gli altri, perché tutti si meritano un applauso per una stagione iniziata nelle retrovie. Nessuno avrebbe creduto ad un'impresa del genere. 15 secondi alla fine, attenzione, Rosato, 1, 2, 3, Stella!
Un 2-3 stella, perché la Juventus vince il 110° campionato di Serie A di calcio. Nel frattempo un buongiorno a Lorenzo Talani in cabina di regia, cambio della guardia con Mattia Igit Basioglu. E poi Francesco Gallo, questa era la clip di Juventus TV dell'epoca, credo sia un commento tifoso dell'epoca di Zambruno, se non erro. E insomma, cominciò quell'anno, dalla seconda giornata di Serie A, il campionato per la protesta dei giocatori che hanno impedito l'inizio previsto per il 27 agosto e dovevano sostenere alcune rivendicazioni sindacali. Il Novara tornò nella massima serie dopo 55 anni, la Juventus in questa stagione ha anche inaugurato lo Juventus Stadium e i campioni in carica del Milan hanno preso Antonio Nocerino dal Palermo e il giovane Stefan El Shaarawy. La Juventus, come abbiamo detto, vincerà il 110° campionato di Serie A di calcio e lo farà da imbattuta.
È vero, è proprio in virtù di questo sciopero, di questo slittamento della prima di campionato, la Juventus poté esordire in quel campionato davanti ai propri tifosi nel nuovo stadio, nel Juventus Stadium, contro il Parma. Grande, larga vittoria, che però ci racconta anche un po' il segreto di quella cavalcata finale che poi portò al ritorno alla vittoria dello scudetto, ovvero sia, si giocava contro il Parma. La Juventus era andata in vantaggio, vinceva 1-0 alla fine del primo tempo e nello spogliatoio tutti quanti erano felici e contenti di questo bel risultato, tutti tranne l'allenatore Antonio Conte, che fu secondo me il segreto, l'ingrediente principale di quella vittoria, perché praticamente cominciò a sbraitare, spaccò in due lo spogliatoio, così si racconta nel suo libro Il metodo Conte, perché non era assolutamente soddisfatto dell'atteggiamento in campo dei suoi e alcuni raccontano, ad esempio Buffon se l'ha preso e cominciò ad urlare come se stessimo perdendo anziché vincere, perché cominciò a chiamarli uno per uno per nome, i titolari, chiedendogli di più. Così quando poi entrarono in campo, Bonucci di più, Buffon di più, Del Piero di più, tutti riuscirono a dare di più e infatti poi la vittoria fu larga e anche la vittoria dello scudetto. Uno scudetto che fu appunto combattuto fino all'ultima giornata contro il Milan, ricordate il famoso gol non gol di Muntari, sì. Che appunto secondo qualcuno influì molto sul campionato, anche se all'epoca il Milan era già più 7, ma ripeto, quello che influì secondo me di più fu la forza mentale di quella Juventus. E in quei giorni della lotta per accaparrarsi il primo posto uscì anche un video di Conte in allenamento in cui ai propri giocatori disse se quelli del Milan vogliono vincere lo scudetto devono sputare sangue fino alla fine. Non disse sputare, l'ho detto io perché è irripetibile ciò che disse Conte, e lo stesso Gattuso, pur giocando nel Milan, nella squadra avversaria, disse quel discorso mi ha gasato tantissimo. Per fare anche una mini polemica contro Allegri, che magari non era solito fare discorsi motivazionali del genere. E quindi quella Juventus, pur pareggiando tantissimo, peggio 15 partite, però come hai ricordato anche tu, non ne perse neanche una, non aveva un grande trascinatore, perché pensiamo che quell'anno fu Matri a segnare 10 gol, il numero maggiore della Juventus, contro Ibrahimovic che ne segnò 28.
Segnò anche Stigarribia, se non sbaglio, quell'anno
esatto,
lì.
C'era anche lui, sì, ovviamente.
Chissà che fine ha fatto, io lo ricordo solo per quel gol al Napoli, poi è finito.
Ci sono state come sempre un po' di meteore, e i titolari erano Matri e Vucinic nella Juventus, con altro elemento principale, Pirlo, che proprio il Milan aveva lasciato andare con una leggerezza improbabile, e andò appunto a rinforzare la Juventus, che vinse il primo dei 9 scudetti consecutivi.
Fu una grandissima annata, caro Francesco Gallo, anche per il pallone d'oro per Lionel Messi. Da Sky Sport dell'epoca ascoltiamo la sua incoronazione.
Pallone d'oro FIFA
2011.
Cristiano Ronaldo in
piedi.
Va.
Lionel Messi.
Ha vinto Messi a sorpresa, direi. Non se l'aspettava nessuno. Un abbraccio a Xavi, un abbraccio a Ronaldo. Idealmente, la bacia anche Ronaldo. Terzo pallone d'oro consecutivo, caro Marco Cattaneo.
Sì, rischia di diventare veramente una storia un po' noiosa, perché non, anche in prospettiva, chi può togliere il pallone d'oro Messi?
Il pallone d'oro FIFA, questa era da Sky Sport, l'abbiamo ascoltato, Cattaneo e Trevisani raccontavano anche in maniera molto ironica la vittoria del 9 gennaio del 2012, dell'anno successivo, a Zurigo, in Svizzera, dove Lionel Messi per la terza volta consecutiva vinse il pallone d'oro, eguagliando il record di 3 successi di Johan Cruyff, Marco Van Basten e Michel Platini. Quest'ultimo, l'unico altro giocatore capace di trionfare 3 volte di fila. Francesco Gallo, insomma, che parliamo di Lionel Messi? Che dobbiamo dire? Più di questo, fu un anno incredibile per lui, però.
Sì, certamente, ma ovviamente oltre ad eguagliare il record di Platini, poi lo superò anche, perché anche nel 2012 poi avrebbe vinto un altro pallone d'oro. E ovviamente si è sentito nella clip, sono un po' d'accordo con Marco Cattaneo. Anche che noia, nel senso, perché la gente forse non se lo ricorda, ma l'ultimo pallone d'oro vinto da un calciatore che non fosse né Messi, Ronaldo,
diciamolo,
è stato Kaká nel 2007, perché nel 2008 fino allo scorso anno, cioè al 2019, quello di quest'anno ancora deve essere aggiudicato, se lo sono spartiti o Ronaldo o Messi, giusto con una parentesi, esatto, di Luka Modric nel 2018,
solo per il mondiale, quindi, una parentesi proprio così,
sì. Certo, quindi sì, è stata una parentesi sicuramente, che racconta di questo dualismo incredibile tra Ronaldo e Messi, che ancora non è terminato, e che sicuramente, anche se adesso ne sentiamo, diciamo, un po' così, un po' di noia, tra 10 anni cominceremo sicuramente a sentirne la mancanza, o comunque a intuire la reale grandezza di questi due giocatori, non appena ovviamente smetteranno di giocare. Proprio ieri ci sono stati i sorteggi per i mondiali dell'Italia, e c'è lo sporacchio Portogallo, quindi lo sporacchio Ronaldo, anche ancora a 36-37 anni, per la finale proprio contro il Portogallo, contro la sua squadra. E Messi, sì, fu un anno splendido, probabilmente il migliore, quello del 2011, riuscì di nuovo a vincere Scudetto, Champions League, poi anche Coppa Intercontinentale, continuò a iscrivere record su record, l'abbiamo già raccontato altre volte in altre puntate, sempre qui insieme a The Wind, Messi così iscrisse anche il proprio nome in maniera totale, non solo per record, non solo per numero di gol, non solo per vittorie di Champions League e Scudetti, ma anche nel pallone d'oro, di cui adesso è il maggiore detentore per numero di pallone d'oro nella storia di questo trofeo, che era stato inventato, diciamolo così, diamo qualche informazione storica sì. ai nostri radioascoltatori, dall'Equipe. Quando è stata inventata la Coppa dei Campioni, la rivista calcistica L'Equipe disse anche: noi daremo un premio al miglior giocatore d'Europa, il pallone d'oro. Nel 1955 fu inventato questo premio, è Stellinetius. Dello Stock City fu il primo a vincerlo nel 1955, appunto.
Francesco Gallo, parliamo di Formula 1, cambiamo argomento, perché quell'anno il mondiale lo vinse un grandissimo corridore, uno che poi fece anche benino, devo dire, per quanto riguarda il nostro paese. Un mondiale di Formula 1 importante, un mondiale di Formula 1 che ricordiamo. Parliamo di Vettel. Per quale motivo parliamo di Vettel? Perché il mondiale del 2011 organizzato dalla FIA è stato, nella storia della categoria, la 62esima stagione ad assegnare il campionato piloti e la 54esima ad assegnare il campionato costruttori. E Vettel, che andava su Red Bull, conquistò 11 vittorie confermandosi campione del mondo, diventando così il più giovane bicampione del mondo della storia della categoria. Anche qui una clip.
In gita a Milano il campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel parla di una scuderia italiana, la Toro Rosso, e della sua prima vittoria in carriera con quella macchina a Monza nel 2008. Penso che sia uno dei podi più belli del mondo. Quando ci si trova in mezzo a tutti i tifosi si prova una grande emozione, indimenticabile. E spero di tornare a vincere nuovamente il Gran Premio d'Italia. Quella volta correvo con la Toro Rosso e con un motore Ferrari. Magari nuovamente potrò vincere proprio con una Ferrari.
Ha vinto qualcosa con la Ferrari poi?
Sì, Vettel ci ha regalato grandi soddisfazioni, anche lui come Messi per la Formula 1 è ormai stato incoronato tra i più grandi, quello del 2011 appunto, il suo secondo mondiale, il secondo di quattro consecutivi che poi avrebbe vinto, e lì ha iniziato proprio a iscrivere il proprio nome nella storia dei più grandi. È stato paragonato a molti e secondo me Vettel ha detto una delle cose più intelligenti che si possa dire quando in qualunque sport si fanno degli improbabili paragoni con i campioni dell'oggi con quelli del passato, ovvero sia dicevano però Manuel Fangio correva con macchine impossibile da guidare oggi, e lui ha detto sì, è vero, probabilmente oggi una macchina che guidava Juan Manuel Fangio non riuscirà nemmeno a metterla in moto, ma è anche vero che oggi probabilmente Fangio avrebbe paura di guidare una macchina che va così veloce e non saprebbe anche come manovrarla, quindi credo che questa sia davvero una cosa importante e intelligente che lui abbia detto, ed è intelligente anche per il modo in cui si è saputo diciamo così autogovernare durante tutta la sua carriera. Molti, a proposito di paragoni, hanno detto che era addirittura più forte di Senna. Eccleston l'ha detto, perché era visionario quanto Senna e spericolato quanto Schumacher, entrambi tedeschi, e anche metodico come Niki Lauda. Lui certo non era austriaco, ma ha corso e vinto per tanti anni nella Red Bull, nella scuderia austriaca. Secondo me lui è un po' il mix di questi tre grandi piloti ed è metodico anche nel fatto che non solo per come si allena, per i suoi metodi di allenamento, ma anche perché, ricordiamo, lui è sposato e ha tre figli con la ragazza che aveva dal liceo, e questa per alcuni atleti, come sappiamo, è un punto di riferimento importante, non essere distratti da altro se non dal proprio sport e poi ovviamente dall'amore da mettere in famiglia, che gli ha consentito, gli consente tuttora di raggiungere grandi risultati. Oggi lui corre per l'Aston Martin, sì. Insieme a Lewis Hamilton, appunto, è considerato tra i più grandi, ancora a 34 anni, quindi può, se continua a mantenersi fisicamente e mentalmente, correre per molto tempo ancora, e quindi è una carriera, si può dire, in itinere, anche se non solo con il mondiale del 2011 ha dimostrato già di essere tra i 10 o 20, se vogliamo allargare il gruppo, tra i più grandi di sempre.
Francesco Gallo, ascolta, l'ultima considerazione per te, che sei uno storico dello sport, ovviamente non posso che non fartela fare sulla scomparsa nel 2011 di Marco Simoncelli. I tuoi ricordi?
Marco Simoncelli, sì, ricordo che era una domenica, ero a casa e quell'anno mi ero da poco iscritto a Twitter. Sì. Twitter era famoso non solo come nuovo social media, che poteva, social network, che poteva...
dare quasi le notizie, no?
Esatto, non solo contendeva lo scettro a Facebook, ma si diceva che su Twitter le notizie corressero più veloci rispetto alla stampa o alla televisione. Ed effettivamente il numero di notizie che correvano quel giorno su Twitter erano davvero velocissime, come lo era Simoncelli in pista, se vogliamo dire così, fare un parallelo. Io appunto su Twitter ebbi la notizia prima della televisione, infatti soltanto poi all'una con, ricordo, lo speciale di Studio Sport, arrivò una notizia che però già da un'oretta io avevo appreso su Twitter e la stavamo commentando appunto su Twitter. Fu ovviamente, al di là della questione tecnologica e della notizia, una morte sconvolgente, perché Simoncelli non solo era italiano, un pilota di motociclismo italiano, ma era anche un ragazzo allegro, vivace, solare, simpatico, spigliato, quindi era un po' il figlio o il fratello maggiore di tutti, e quindi naturalmente lasciò sgomenti tantissimi della mia generazione, non solo.
Francesco Gallo, io ti ringrazio davvero per essere stato insieme a noi, e l'appuntamento per te, storico dello sport, è per la prossima settimana. Grazie davvero.
Grazie a te, Francesco, alla prossima.